Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
E sono le 11:34 minuti di giovedì 17 maggio. Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere. Un saluto e un ringraziamento a Mario Scattoni in console, a Eva Rohrmann in regia che ci aiutano a mandare in onda questa puntata di Magari, che vede proprio presente in studio una folta rappresentanza dell'associazione ospite con noi quest'oggi per presentare la quarta edizione del Premio Claudio Accardi. L'associazione appunto Premio Claudio Accardi, che è proprio in nome di un noto giornalista spentosi ormai quasi 5 anni fa. Noi abbiamo proprio qui in studio, anche al di là proprio del vetro, rappresentanti di questa associazione. Allora cominciamo proprio con dare il benvenuto e salutare la presidente dell'associazione Premio Claudio Accardi, nonché moglie di Claudio Accardi, Angela Teichner Accardi. Buongiorno, presidente.
Buongiorno. Buongiorno. Sembra una cosa così ridicola, presidente.
Comunque, però questa è la carica che lei ha, quindi io la saluto come presidente, ma naturalmente sono soprattutto contento che sia qui per parlarci di che cosa sia il Premio Claudio Accardi. Accanto ad Angela Teichner Accardi abbiamo Cristina Poli, giornalista, fa parte naturalmente proprio del coordinamento dell'associazione e giornalista in particolare del TG2. Buongiorno Cristina.
Buongiorno, grazie.
E accanto a me ancora abbiamo Irene Minafra, sinologa, insegnante di lingua cinese e mediatrice culturali, e scopriremo proprio esattamente perché oggi è qui con noi. In particolare 2 giorni fa c'è stata un'importante manifestazione proprio per presentare la quarta edizione di questo premio. E prima però di entrare proprio nell'argomento salutiamo anche, come dicevo, dall'altra parte del vetro Giovanna Pipari dell'ufficio stampa dell'associazione Premio Claudio Accardi, che naturalmente ha avuto un ruolo importante per l'organizzazione di questa trasmissione che sarà interamente dedicata. E allora, fatte le dovute introduzioni, anche salutata la presidente del Premio Claudio Accardi, passo proprio, come mi sembra giusto, alla parola immediatamente a lei per spiegare che cosa sia questa associazione, come sia nata e con quale finalità.
Allora, questa associazione è nata 4-5 anni fa, perché così alcuni amici hanno detto: ma perché non, buttandola lì, perché non organizziamo un premio a nome di Claudio? All'inizio la cosa per me è stata estremamente dolorosa, ma queste sono cose personali. Dopodiché non è più, per quanto mi riguarda e spero per tutti coloro che fanno parte di questa associazione, non è più qualcosa che è Claudio Accardi, è semplicemente invece qualcosa che prevarica la persona di Claudio, secondo me, perché è un'associazione che è nata per dare un premio giornalistico rivolto preferenzialmente ai giovani. Perché ai giovani? Perché in questo contesto culturale di mondo che ci troviamo davanti, i giovani sono i più penalizzati a trovare un lavoro, a lavorare, specialmente in un campo come questo, cioè come quello del giornalismo. Perché si arriva a 35-40 anni che ancora non si sa bene che ruoli abbiano questi giovani all'interno dei media di vario ordine e grado. Per cui noi abbiamo pensato che favorire i giovani era dare la possibilità a un giovane, a uno che aveva difficoltà, a poter lavorare. Questo è un primo punto. Secondo punto, noi in genere cerchiamo, quello che ci piacerebbe come associazione è che questo premio, cioè il premio in denaro che viene dato ogni anno a 3 giornalisti, potesse vedere tutta una serie di lavori che vengono dal cosiddetto sud del mondo, terzo mondo, come volete voi. Noi sia l'anno scorso che quest'anno diamo 3 premi da 6.000 euro ciascuno. Ora, 6.000 euro dati a un occidentale sono aria fritta, cioè servono a vivere 2 mesi, 3. Se noi pensiamo invece quanto possano essere significativi 6.000 euro per un giovane che viene dal sud del mondo, qualunque esso sia, è chiaro che 6.000 euro rappresentano molto di più che 2 mesi di vita. Quindi quello che noi speriamo è che il bando possa raggiungere il più vasto numero di gente, di giovani, di gente che ha voglia di raccontare il mondo come è.
Ecco, a questo senso, tra l'altro, voglio già ricordare che le ricorderemo anche in fine trasmissione proprio le modalità, i requisiti di questo bando. Si possono trovare facilmente anche sul sito www.premioclaudioaccardi.it. Ecco, ma questo mondo, perché abbiamo sentito appena adesso Angela Teichner Accardi parlarci delle finalità dell'associazione, che prende proprio il nome stesso da Claudio Accardi, che vogliamo ricordare, è un giornalista nato a Milano nel 1953, molti lo ricorderanno tra noi proprio perché la sua scomparsa è recente, impegnato sui fronti in particolare negli ultimi anni da Gerusalemme e poi da New York e da Mosca. Ma qui accanto a me ho Cristina Poli, che è proprio giornalista al TG2 e che forse è la persona più adatta per fare un sintetico ma importante anche profilo di Claudio Accardi.
Dunque, Claudio Accardi era un collega e un amico, è stato un collega che ha lasciato moltissimo, perché aveva un modo di raccontare quello che accade lontano da casa nostra, molto sensibile, sempre attento a vedere cosa c'è dietro una guerra, perché viene scatenata, quali sono i motivi, oltre ovviamente a una grande equidistanza. Cioè, credo che è stato un grande giornalista proprio perché aveva, oltre a questa capacità di raccontare l'estero, di rimanere ed essere un notista, di rimanere comunque un cronista. Ed è su questo insegnamento che in qualche modo è nato il premio, per consentire che anche altri continuino a raccontare il mondo e quello che si fa fatica a raccontare del mondo con questo spirito da cronista, tra virgolette.
Tra l'altro, proprio una delle specificità di Accardi, come si legge nel sito che prima avevo ricordato e di cui vi darò ancora l'indirizzo a fine trasmissione, ecco, una specificità di Claudio Accardi era quella proprio di raccontare le guerre e le peculiarità dei vari popoli con particolare attenzione e sensibilità ai grandi temi dell'integrazione. E questo ci porta anche a parlare della giornata che ha avuto luogo 2 giorni fa, dal titolo Tutti insieme diversamente, la seconda, possiamo dire, edizione di questa con un titolo di questo genere, che intendeva e ha inteso naturalmente presentare la quarta edizione del premio. Ecco, Tutti insieme diversamente, sono stati scelti 3 temi in particolare: la Cina, l'Islam e le periferie. Tra poco parleremo proprio della Cina con Irene Minafra, ospite con noi quest'oggi alla nostra trasmissione. Sinteticamente però, ecco, Islam e periferie, perché sono stati scelti questi 2 temi?
Dunque, innanzitutto, le periferie è un nostro punto fermo. Tutti insieme diversamente ce la siamo inventata l'anno scorso, quindi è la seconda edizione, mentre il premio è la quarta. In realtà lo scopo è quello appunto di presentare il bando di concorso. Le periferie perché noi siamo convinti, come associazione, che le tensioni più latenti sono proprio nelle periferie, non solo dei sud del mondo, ma anche del nostro mondo, di quello occidentale. E quindi avranno sempre una voce, perché le periferie le raccontiamo attraverso stereotipi. Almeno in Italia abbiamo un modo di raccontarlo datato. È difficile trovare grandi media che fanno delle inchieste sulle periferie e che assurgono all'onore della cronaca quando avviene qualche fatto o di cronaca nera particolarmente cruento e particolarmente inquietante, o quando ci sono delle vere e proprie rivolte come nelle baglie francesi. E riteniamo appunto che le periferie occidentali siano quelle che hanno meno voce. Per il resto, ogni anno scegliamo delle culture differenti, perché siamo convinti che anche regalare un tassello piccolissimo di quella cultura sia uno sforzo verso la conoscenza. Se uno si conosce, si abbatte un po' l'odio, la diffidenza e la paura che nasce appunto da dalla non conoscenza.
Ecco, Cristiana, tu che sei giornalista e lavori al TG2, ecco, da che cosa imputi questa difficoltà? In fondo è anche una scelta, cioè per quale motivo un direttore o un capo redattore non può, diciamo così, incidere maggiormente in questo senso?
È un discorso molto lungo. Credo che siano, almeno per l'Italia, credo che sia stato un fenomeno che è datato 25 anni fa, cioè lentamente, progressivamente la società italiana ha cambiato il modo di concepire la cultura. I fattori sono molteplici, sono fattori politici, fattori di politica strettamente culturale, e quindi anche il sistema della comunicazione e dell'informazione in particolare si sono adeguati a questo nuovo modello, forse modello culturale che esiste. Quindi è evidente, in televisione fa molto più audience una bella ragazza accompagnata da un ricco e famoso ragazzo piuttosto che appunto una periferia dove quel modello culturale esiste, ma viene vissuto in maniera profondamente diversa, diciamo che è un po' meno glamour.
E comunque noi ci proviamo, voi ci avete provato naturalmente organizzando questa importante giornata tutti insieme diversamente, noi anche con la nostra trasmissione cerchiamo di aprire questi profili, questi ambiti dove si possa parlare di queste tematiche, insomma qualche cosa si cerca di fare. E a proposito di tematiche, dicevamo che in tutti insieme diversamente la seconda edizione hanno trovato spazio le periferie, ha trovato spazio l'Islam e ha trovato spazio la Cina come paese, come comunità che in generale effettivamente è percepita come poco incline ai mutamenti e all'integrazione. Noi abbiamo qui Irene Minafra in triplice veste, oltre naturalmente a colei che ha partecipato a questa organizzazione della giornata Tutti Insieme Diversamente per l'Associazione Premio Claudio Accardi, sinologa, insegnante di lingua cinese e mediatrice culturale. Allora, questa percezione da che cosa deriva e soprattutto è effettivamente così oppure anche questo è una frase buttata lì? Percepiamo così tutti quanti la Cina?
La percezione effettivamente è molto comune. La chiave che forse ci può far capire in buona parte la comunità cinese, oltre che in genere gli stranieri, è che le grandi civiltà, le grandi culture molto forti e molto potenti e quindi molto complete in se stesse, si bastano, si completano. Se pensiamo all'Italia all'estero, no? In realtà in giro per il mondo c'erano Chinatown e Little Italy. Perché? Perché sono due grandi civiltà del mondo, anche se l'Italia è una piccola provincia della superficie della Cina, per cui per la Cina è ancora più estesa questa dimensione e questo senso di sé.
Quindi lei dice che è automatico questo, diciamo, un po' bastarsi in qualche modo, però rinchiudersi di tutte le comunità in genere e quindi non solo di quella cinese una volta che si è in un paese...
Se ti basti e se hai appunto hai il tuo cibo, la tua lingua, la tua cultura, la tua comunità, la tua famiglia, perché anche, come per gli italiani di nuovo, anche il loro metodo di sostegno all'interno della comunità è familiare. E quindi le relazioni, allora tu chiedi aiuto, come gli italiani in Germania, in Svizzera, eccetera, si spostavano dallo stesso paese o dalla stessa regione italiana chiamandosi reciprocamente, standosi vicini, parlando lo stesso dialetto, no? E quindi cercano di risolvere al loro interno le varie necessità della condizione di migrante, che comunque è difficile.
Ecco, lei che probabilmente avrà più occasione proprio anche di entrare in contatto con sì. I membri della comunità cinese, è chiaro che molti che ci ascolteranno adesso penseranno ai fatti, diciamo, recenti di Milano, chi vive a Roma penserà alla comunità cinese che in particolare si ritrova, anche se non è ufficialmente chiamata Chinatown, ma intorno a Piazza Vittorio, ecco. Effettivamente c'è questa impressione, no, che i rapporti con gli italiani siano quasi esclusi, cioè che quasi quasi non si possano formare delle coppie, che non ci sia una vera e propria interrelazione. È così poi una volta che si entra in contatto maggiormente?
Non è così tanto. Io ho una serie di amici sposati con l'altro, italiani sposati con cinese, cioè conosco una serie di ragazzi che sono venuti a fare l'università qui in Italia, oppure dei master per esempio, che quindi l'italiano lo sanno molto bene, che anche questa è un'altra questione importante nelle relazioni tra le comunità, perché la prima generazione di emigrazione in genere non la impara la lingua del luogo. Vedi i nostri italiani in America, per esempio, no? Il loro dialetto è basso, però c'è una grande... c'è un grande progetto di mandare i figli a scuola, e quindi i figli un po' spiegano, un po' raccontano, un po' mediano, ma quando devi lavorare, risolvere le situazioni fondamentali, è difficile che ti metti a studiare, soprattutto se hai un livello culturale non molto alto.
Ecco, lei parlava giustamente di prima generazione, proprio una delle associazioni che poi ha partecipato proprio anche a questa giornata Tutti Insieme Diversamente è Associna, che non a caso è l'incontro, rappresenta l'incontro di un gruppo di ragazzi di seconde generazioni su internet. Ecco, in prospettiva le cose quindi si stanno modificando, le generazioni successive stanno portando...
Io conosco tutti i ragazzi che sono venuti da piccoli o che sono nati proprio qui, che intanto parlano perfettamente come un italiano. Se non lo vedi che ha gli occhi a mandorla, come per tutti gli altri stranieri, non lo sai che è uno straniero. E di nuovo, facendo il parallelo con l'Italia migrante, io non so bene Cuomo piuttosto che no, i vari grandi personaggi oggi della politica e della società americana, non so se sono la terza o la quarta generazione, per cui anche in questo senso noi italiani potremmo essere un po' meno provinciali e cominciare a prepararci, che con lo sforzo che hanno fatto, come avevamo fatto noi andando all'estero, con lo sforzo che hanno fatto, con l'impegno, con il valore dello studio, non so quantificare in quanti anni, ma avremo tra noi persone meglio preparate, più solide e più certe della loro multipla identità.
Ecco, tra l'altro Irene Minafra forse ci ha dato proprio anche un ingrediente utile proprio per indirizzare la nostra riflessione, ecco, il paragone con quello che era magari e sono tuttora in qualche modo le comunità italiane all'estero. Forse cominciando da quel tipo di riflessione si potrà capire meglio anche perché, come vivono le comunità che invece si ritrovano nel nostro paese. Vedo tra l'altro Angela Teichner Accardi annuire ho quasi paura di chiamarla presidente, però siccome voglio tornare a parlare proprio del premio che non dimentichiamo è stato presentato, cioè questa importante serata c'è stata, giornata c'è stata proprio per presentare la quarta edizione. Adesso diamo un po' di dati maggiori. Una cosa, ecco, coloro che poi, lei ha parlato di giornalisti, però non coloro che inviano, che invieranno i loro lavori, che tra l'altro possono essere articoli, ma anche...
Spieghiamo. Io ho parlato di giornalisti perché è più facile. In realtà la giuria del premio accetta lavori cartacei, lavori radiofonici, lavori televisivi, quasi al limite dico opere di tipo fotografico, anche un reportage fotografico è un pezzo giornalistico. Chi firma l'articolo, il pezzo, come volete chiamarlo, non deve necessariamente essere un giornalista con tanto di patentino, iscritto all'ordine e via discorrendo. Deve essere uno che si occupa di, se volete, che si occupa di un aspirante giornalista, uno studente, non è molto significativo chi sia. Il problema è il pezzo, mi sembra in gergo, ma insomma il pezzo deve essere costruito in maniera corretta, c'ha delle tante righe, tante cose.
E comunque per aiutare proprio anche in questo senso basta ancora una volta andare sul sito, ci sono per esempio tutti i premiati precedenti, quindi per avere un'idea anche di come viene interpretato proprio un pezzo che può partecipare a un premio di questo tipo, basta in fondo andarsi a leggere, tra l'altro è anche piacevole, uno dei pezzi che sono presenti.
No, io ci tengo anche a dire un'altra cosa a proposito del premio e dei premiati. La giuria è una giuria di rispetto, insomma, perché parliamo di Arrigo Levi, parliamo di Alberto La Volpe, parliamo di Mariano Benni della Misna, ancora parliamo di Tullio Azevi, parliamo di Sergio Lepri, per cui non mi sembra che sia una... è una giuria vera, non è un premio manipolabile, tanto per essere chiari, va bene? E ancora gli argomenti. Anche qui siamo, è abbastanza lato, largo il campo, perché è vero sì che chiediamo che l'argomento siano le guerre dimenticate, ma per guerre dimenticate intendiamo tutte le forme di guerra, guerriglia, tutte le forme che provochino a livello della popolazione civile qualche intacchino in qualche modo la vita della popolazione civile.
Leggevo tra l'altro proprio anche per esempio la quotidiana magari battaglia per la sopravvivenza in una città del sud del mondo che in un certo senso è essa stessa una guerra. Prima di dare ancora spazio proprio, le cercherò ancora visto che io ho tutto qui davanti, quindi per me è anche più semplice ricordare proprio le specificità che devono osservare coloro che è molto facile diciamo, ma per coloro che vorranno provare a partecipare a questo premio, ecco, coloro che poi partecipano e magari sono anche che vincono e sono menzionati, Cristina, poi dopodiché perdono contatto con l'associazione, c'è un modo anche in qualche modo di, ecco, che cosa accade di loro? Allora,
dunque, non è che si perde il contatto, l'associazione è aperta, cioè nel senso che una regola che come associazione ci siamo dati è la massima libertà e la partecipazione. Per cui è chiaro, come associazione non siamo un ufficio di collocamento, quindi difficilmente potremmo trovare lavoro a chi. Però chiunque sia venuto in contatto con noi ha voglia di proporre ulteriori iniziative o di partecipare è accolto a braccia aperte. Ricordo anche che l'associazione Premio Claudio Accardi ha già dato una borsa di studio per la scuola di giornalismo di Urbino, una borsa di studio biennale, e quindi è un altro modo per aiutare, favorire, non so, chi ha voglia di fare questo lavoro come lo intendeva Claudio Accardi. La voglia di andare, di vedere, di non raccontare con pregiudizio.
Un'altra aggiunta piccina. I vincitori dell'anno precedente fanno parte della giuria, cioè l'anno scorso hanno fatto parte della giuria i vincitori della precedente edizione e così via.
E mi sembra una importante, anche piccina ma importante aggiunta. Siamo in conclusione, quindi è importante che io ricordi che chi è interessato a partecipare, ossia possono in maniera allargata giornalisti, professionisti, praticanti, freelance, aspiranti giornalisti, studenti delle scuole di giornalismo, studenti universitari di tutte le facoltà, tra l'altro con nelle quattro lingue, italiano, inglese, francese e spagnolo, possono inviare i loro lavori, che possono essere degli articoli che non devono superare le 10 cartelle, vale a dire 12.000 battute, ma anche in potranno essere lavori radiotelevisivi e multimediali che non dovranno superare la durata di 15 minuti e che potranno essere spediti in DVD o mini DVD o via email in formato Windows e Media Player. In ogni caso tutte queste notizie le troverete sul sito che adesso vi ricorderò. Sappiate che i lavori vanno inviati entro il 10 settembre del 2007 a questo indirizzo email info@premioclaudioaccardi.it oppure spediti all'associazione Premio Claudio Accardi presso Leonardo Monaco in viale Mazzini 3 00195 Roma. Ripeto, tutto questo è facile, immediatamente visibile sul sito www.premioclaudioaccardi.it. Giunto alla quarta edizione che poi verrà premiata, i lavori verranno premiati il 10 dicembre del 2007, quindi di quest'anno, chiaramente nella sala della Protomoteca al Campidoglio, quindi a Roma. Io ringrazio proprio in conclusione di trasmissione Angela Tackner Accardi, presidente dell'associazione Premio Claudio Accardi, Cristina Poli,
che
no. Non mi permetterei mai, visto che lo è, non è una presa in giro, assolutamente. No, assolutamente. Ringraziamo naturalmente anche Cristina Poli, che oltre ad essere un altro dei pilastri dell'associazione è giornalista al TG2, e magari riprenderemo anche questa interessante discussione sul perché poi sia così difficile sui grandi media, no, parlare maggiormente di problematiche del sud del mondo ma anche delle nostre periferie. Ringraziamo moltissimo Irene Minafra, sinologa, insegnante di lingua cinese nonché mediatrice culturali, Giovanna Pipari dell'ufficio stampa, e da parte di Lucas Duran appuntamento a giovedì prossimo, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses.
roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself,